e i relatori che hanno dato disponibilità a partecipare a questo incontro che riguarda appunto il contrasto alla corruzione. Io non so come organizzarla, cioè ne parlavamo prima. Io proverei a fare un primo giro di tavolo, appunto, dando la parola ai relatori, e poi vediamo immediatamente dopo se c'è spazio per un ulteriore, come probabilmente è anche opportuno, se riusciamo a contenere questo primo giro entro, come dire, in un tempo ragionevole, un secondo momento diciamo, di ulteriore confronto. Come sapete, il contrasto alla corruzione è stato indicato tra le priorità di questo governo. È un contrasto tormentato, come l'iter legislativo in questi ultimi giorni, per così dire, attesta. In particolare il Ministero della Pubblica Amministrazione è impegnato su questo fronte. Il ministro Patroni Griffi ha nominato e istituito una commissione di studio di cui fa parte. Ah, ma dove sta Raffaele Cantone? Abbiamo iniziato senza Raffaele. Ah, gravissima questa cosa. Pensavo fossimo tutti al tavolo.
Facciamo chiamare.
Eh no, no, come noi, siamo arrivati insieme, ma pensavo che fosse qui.
L'ho visto, l'avevano
Sì.
trattenuto per un caffè.
Stavo dicendo di cui fa parte Raffaele Cantone, che è qui con noi. E questa commissione ha formulato già alcune proposte che ovviamente riguardano la prevenzione della corruzione, non la repressione della corruzione, che invece attiene alla materia quest'ultima di competenza del ministro Severino, e il ministro Patroni Griffi queste proposte le ha ricevute dalla commissione e le tradurrà in emendamenti, in misure emendative al disegno di legge che è al vaglio oggi delle commissioni riunite della Camera, le appunto formalizzerà queste misure emendative, io credo a partire dal 28 di questo mese, perché è stata calendarizzata in aula appunto il disegno di legge anticorruzione per il 28. Ecco. Raffaele, eravamo convinti che fossi, io ero convinto che fossi già al tavolo, poi ti ho citato, ti ho guardato, mi sono guardato attorno e ho capito che non c'eri. Dicevo, la corruzione è un fenomeno che ha subito in questi anni una metamorfosi profonda, perché accanto alla corruzione, quella che qualcuno ha definito corruzione pulviscolare, cioè la corruzione che coinvolge i livelli medio-bassi, per così dire, dell'amministrazione, e che comunque è un fenomeno anch'esso in profonda evoluzione quantitativa, nel senso che è particolarmente diffusa, si è poi affiancata una corruzione che taluni chiamano di tipo sistemico-politico, cioè che coinvolge i livelli alti, per così dire, dell'amministrazione e anche il livello politico. E i dati di cui disponiamo sulla corruzione sono dati che non rassicurano, ecco, in particolare non tanto i dati quelli che emergono dalle statistiche giudiziarie, che per vero attestano addirittura un fenomeno in calo, il fenomeno corruttivo. Si è passati da 1.700 condanne per corruzione nel 96 ad appena 239 nel 2006. Quanto dicevo, i dati, quelli che fotografano la percezione del fenomeno corruttivo. E questi ultimi sono dati per vero elaborati alla stregua di parametri non di tipo scientifico e tuttavia di una certa affidabilità. Questi invece attestano un fenomeno profondamente, per così dire, in crescita, il fenomeno corruttivo. Ovviamente proprio questa diffusività del fenomeno e anche questa sistematicità del fenomeno corruttivo, come dire, induce molti a ritenere che l'interesse, come dire, aggredito dal dilagare della corruzione non sia più l'interesse a cui pensava chi ha scritto il codice quando appunto ha come dire, formulato le previsioni incriminatrici che si occupano di corruzione. Si è soliti pensare all'interesse dell'articolo 97 della Costituzione. Ecco, ormai è convinzione diffusa che proprio questa sistematicità del fenomeno corruttivo e questa diffusività e dilagare del fenomeno corruttivo, ecco, abbia anche trasformato il bene giuridico aggredito dal reato, comunque dal appunto dilagare della corruzione. Come è noto, molti ecco, sono convinti del fatto che il dilagare della corruzione lede anche interessi più complessivi, in particolare lede la competitività del paese, la capacità del paese di attrarre, appunto, ecco, di convincere investitori esteri a appunto investire nel nostro paese. E la ragione per la quale il governo ritiene che il contrasto alla corruzione debba essere una priorità politica è la ragione per la quale, per vero, il contrasto alla corruzione è da tempo assunto come priorità nelle agende politiche degli altri paesi. Ora, questo per quanto riguarda, ecco, il fenomeno. Quanto invece al contrasto del fenomeno, l'attenzione mediatica, per vero, ecco, forse è bene dirlo, l'attenzione mediatica è un po' prevalentemente orientata al lato della repressione della corruzione, quindi al lato, per così dire, della repressione di tipo penale, ecco, alla corruzione. Ora, non c'è dubbio che un sistema penale efficace, dissuasivo, sia importantissimo per contrastare la corruzione. Non c'è dubbio che la magistratura svolga un ruolo importantissimo in tutto questo, e tuttavia le analisi scientifiche, anche le analisi degli organismi internazionali, dimostrano che la sola repressione è insufficiente per assicurare un contrasto, per così dire, adeguato ed efficace alla corruzione. Ecco, è convinzione diffusa che sia necessaria una strategia, come qualcuno ha detto, integrata di contrasto alla corruzione, che affianchi cioè alla repressione anche la prevenzione della corruzione, e cioè una strategia quanto alla prevenzione che aggredisca la corruzione, che incida sulle occasioni e sulle ragioni appunto della corruzione. Ora, la commissione che io ho coordinato e di cui ha fatto parte, come vi dicevo, anche il collega Cantone, ha formulato alcune proposte che attengono proprio alla prevenzione della corruzione, che io indicherei soltanto per mettere sul tappeto del confronto alcuni temi. Ecco, la prima proposta è quella che con cui si suggerisce l'adozione obbligatoria da parte di tutte le amministrazioni, non soltanto le amministrazioni centrali ma anche le amministrazioni locali, ecco, di piani organizzativi in funzione di prevenzione della corruzione. L'idea cioè è quella secondo cui ogni amministrazione dovrà adottare un piano che individui innanzitutto quali sono le aree e anche i procedimenti nei quali più si annida il rischio corruttivo, e che a valle di questa individuazione elabori delle soluzioni organizzative in funzione, per l'appunto, di prevenzione della corruzione. Noi abbiamo provato ad indicare alcune soluzioni minimali, ecco, di organizzazione dell'amministrazione in funzione di prevenzione della corruzione. Per esempio, abbiamo suggerito che tra le soluzioni organizzative ci sia la rotazione degli incarichi nelle aree nelle quali il rischio di corruzione è più alto, o ancora abbiamo, ecco, suggerito che l'amministrazione tra le misure organizzative preveda dei controlli a campione su passaggi procedimentali o su decisioni amministrative più sensibili. Abbiamo suggerito che l'amministrazione si doti di un meccanismo organizzativo che consenta un monitoraggio molto attento sul rispetto della tempistica nella definizione dei procedimenti, perché crediamo che appunto l'inosservanza dei termini, appunto, che il legislatore dà per la conclusione del procedimento, se talvolta certo è dovuto a una inadeguatezza della struttura organizzativa, tal'altra tuttavia può essere sintomo sintomo di qualcosa che non funziona, sintomo di fenomeno, per così dire, patologico. Ecco, quindi la prima indicazione è questa, quella della obbligatoria adozione di piani organizzativi in funzione di prevenzione. Ci siamo anche chiesti come tutto questo debba funzionare nelle amministrazioni locali, in particolare nei comuni. E al riguardo abbiamo, ecco, creduto che la rete delle prefetture, ma di questo poi ci parlerà il prefetto Frattasi, la rete delle prefetture possa fornire un ausilio importante, ecco, un ausilio anche di tipo tecnico per le amministrazioni comunali, ecco, nell'adempimento di questo compito, e anche una funzione di raccordo tra i comuni e l'autorità nazionale, appunto, anticorruzione, che gli strumenti internazionali, in particolare le convenzioni internazionali, ci impongono, per così dire, di nominare, di prevedere nel nostro ordinamento. Altre misure di tipo amministrativo, ma concludo, attengono innanzitutto all'integrità del funzionario pubblico. La Commissione ha incontrato l'OCSE, una delegazione dell'OCSE, questa commissione ministeriale, e l'OCSE ci ha, ecco, ricordato le raccomandazioni che da anni gli organismi internazionali rivolgono al nostro Paese, che non sono le raccomandazioni soltanto afferenti, per così dire, il sistema penale repressivo, ma sono anche le raccomandazioni riguardanti la prevenzione della corruzione. E fra queste raccomandazioni quella che concerne per l'appunto l'integrità dei funzionari pubblici. Come dicevo, occorre, ecco, incidere sulle ragioni e sulle occasioni della corruzione, e lo si fa assicurando senz'altro l'integrità, ecco, di chi deve assumere le decisioni all'interno dell'amministrazione. E al riguardo la Commissione ha maturato l'idea che per rafforzare l'integrità dei funzionari pubblici sia necessario innanzitutto valorizzare la meritocrazia all'interno dell'amministrazione, e quindi anche, ecco, attivare meccanismi, come dire, meritocratici, concorsuali di individuazione del personale dirigente. Occorre garantire anche percorsi concorsuali, semmai non polverizzati e frammentati, che consentano, ecco, anche a chi entra nell'amministrazione di sentirsi parte di un gruppo, di sentirsi parte di un corpo di funzionari e di dirigenti amministrativi. E occorre ancora, sempre per quel che riguarda l'integrità, incidere sulla tenuta, per così dire, etica del funzionario pubblico, rivitalizzando il sistema dei codici etici e assicurandone una cogenza, per esempio ricollegando una responsabilità di tipo disciplinare all'inosservanza delle previsioni contenute nei codici etici. Ecco, occorre, come dire, riattivare il meccanismo della responsabilità disciplinare. Crediamo cioè che sia necessario che l'amministrazione si doti di un sistema disciplinare che consenta di aggredire comportamenti di illegalità, di venalità, che talvolta non hanno ancora assunto il disvalore necessario per essere aggrediti in sede penale e che talvolta preludono però alla condotta penalmente davvero rilevante. Ecco, riteniamo anche che sia importante rivedere qualche norma che attiene alle incompatibilità dei funzionari e dei dirigenti amministrativi. In particolare, lo dico e qui poi mi fermo, crediamo come commissione che, come commissione ministeriale, che sia necessario, per esempio, assicurare un periodo di raffreddamento, di pantouflage, tra lo svolgimento di attività private che comportano però un contatto frequente con l'amministrazione e l'assunzione di incarichi dirigenziali all'interno dell'amministrazione. E occorre ancora, come dire, limitare la possibilità che chi ha assunto incarichi politici all'interno dell'amministrazione possa, senza un periodo di raffreddamento, assumere incarichi dirigenziali all'interno dell'amministrazione, occorre cioè introdurre delle regole che assicurino una, ecco, terzietà, mi sembra troppo, ma rafforzi una imparzialità del funzionario pubblico, ecco, anche nel momento, per così dire, della genesi del rapporto con l'amministrazione, dell'instaurarsi del rapporto tra funzionario e dirigente e amministrazione di appartenenza. Io mi fermo. Il mio compito era soltanto quello di introdurre, di, come dire, porre sul tappeto alcune questioni. Devo dare atto, ecco, subito in apertura, ma di questo ci parlerà il sindaco De Magistris, il sindaco di Napoli e l'assessore della regione Campania Sommese, che ieri al Ministero della Pubblica Amministrazione io credo ci sia stato un momento importante, perché con la partecipazione del ministro Cancellieri e del ministro Patroni Griffi, del sindaco De Magistris, del presidente della regione Campania e anche del presidente del Rio dell'ANCI, si sono stipulati due protocolli con cui le due amministrazioni, l'amministrazione comunale di Napoli e l'amministrazione regionale, si sono impegnate con l'ausilio tecnico dei due ministeri e del prefetto di Napoli, ecco, si sono impegnate ad adottare, anticipando per così dire quel vincolo legislativo che io mi auguro verrà se il disegno di legge, come dire, nei prossimi mesi passerà, ecco, diventerà legge, ad adottare un piano di riorganizzazione delle rispettive amministrazioni in funzione di prevenzione, un piano che i vertici, il sindaco e il presidente della regione, si sono peraltro impegnati ad adottare, garantendone a valle l'efficace attuazione in tempi appunto serrati, in tempi molto, ecco, contenuti. E quindi io passerei la parola proprio al sindaco e all'assessore, ecco, chiedendo loro appunto di dirci l'importanza che assegnano a questo a questi protocolli che ieri abbiamo stipulato al Ministero della Pubblica Amministrazione. Sindaco.